C'è un'idea molto precisa di festa cristiana nelle norme dettate dal Borromeo ed è molto diversa dalla realtà, da quella realtà che ho cercato di evocare parlando di sagre, di processioni, aggiungiamoci che i pellegrinaggi, insomma, quella della molteplicità delle feste legate al culto dei santi, alla celebrazione dell'intitolazione delle chiese e così via. È una idea di festa che potrei riassumere in un termine, la Domenica Tridentina. Com'è la Domenica Tridentina? La Domenica Tridentina vede la messa la mattina presso la propria parrocchia, sotto l'occhio vigile del proprio curato. Una messa la mattina per la città, una messa la mattina presto per la servitù, un'altra messa successivamente per tutto il resto della parrocchia, per tutto il resto dei fedeli. Il pomeriggio sarà poi occupato dal catechismo e dalla celebrazione di una serie di riti legati a le litanie, l'adorazione, legati ancora una volta all'Eucaristia e un'idea di devozione, di festeggiamento, di festa, che vede l'Eucaristia al primo posto, ma che esalta soprattutto un ideale di stabilità e di, diciamo così, piena occupazione del tempo del riposo, perché non sia lasciato al caso, all'ozio oppure all'iniziativa incontrollata, perché, ripeto ancora una volta, il filo conduttore delle regole dettate da Borromeo è il controllo del tempo, la sua organizzazione in modo che non ci siano spazi liberi. Questo vale, troviamo un esempio chiarissimo di questo nell'organizzazione dei suoi seminari, a proposito della quale scrive un regolamento lungo, dettagliato ed esemplare. Non verrà stampato se non dopo la sua morte, è evidente che il lavoro era in corso d'opera perché ci ha lavorato sino alla fine. Quell'organizzazione del tempo, l'organizzazione del tempo degli abitanti del seminario, studenti e professori, prevede che non vi siano spazi liberi. È una vera e propria regola monastica, il modello è questo, descritta ora per ora. Ecco, nel suo piccolo la Domenica Tridentina è così, non c'è spazio per altro e soprattutto diffidati di spostamenti. In realtà la ratio delle feste, il motivo del successo delle feste era proprio, delle sagre intendo dire, era proprio il fatto che da un paese all'altro, festa dopo festa, e talvolta noi leggiamo negli atti delle visite pastorali, la festa cade di domenica, le persone si spostano, vanno nel paese vicino, vanno due paesi più in là. Poi ci si sposta per lunghe processioni, pellegrinaggi per recarsi non a Gerusalemme o a Roma, per recarsi nel piccolo santuario, luogo di venerazione, nato qualche chilometro più in là. E, ahimè, si pernotta per strada. E questo dà adito a disordini. La festa ben celebrata per Borromeo è una festa stabile, legata ad un luogo preciso e alle ore del giorno. C'è un elemento che tutta questa regolamentazione cerca di espellere ed è la notte, il buio, il momento in cui le persone possono fare quello che vogliono, nascoste dalle tenebre. E dunque limitazioni alla stessa messa natalizia, tutti i riti legati alla notte. Tutti questi elementi sono apprezzati, li troviamo riproposti pari pari nel discorso dei riformatori settecenteschi, che citano il Borromeo, apprezzano il Borromeo, fanno ristampare il Borromeo. Il regolamento dettato per il seminario generale di Giuseppe II e che potete trovare anche in italiano nella sua edizione pensata per il seminario generale di Pavia, è un calco né più né meno delle istituzioni del Borromeo. C'è qualcosa di più però nel Settecento. C'è un discorso sulla inutilità, sul danno che l'eccesso di feste comporta per la vita della popolazione. Danno economico, perché troppe feste significa tanti buoni giorni di lavoro sprecati. Danno morale, perché i comportamenti durante le feste sono incontrollati o comunque possono essere reprensibili, e va detto che la lettura del documento di cui ho parlato nell'ultima tranche, quello la ricognizione del 1523, dà qualche indizio. Ogni sagra, ogni kirtak deve essere protetto, tutelato, ma il termine che si usa è proprio protetto da qualcuno, perché quelle feste sono anche occasione di risse, di scontri, di regolamenti dei conti e così via. Ecco, e poi danno religioso. Ecco, il maggiore interprete di questo discorso, del discorso sul danno che a livello religioso porta il proliferare di devozioni che non siano quella eucaristica, ecco, il principale documento a cui poi i riformatori si rifanno è il piccolo trattato sulla regolata devozione di Ludovico Antonio Muratori. Ludovico Antonio Muratori, storico ma anche autore di, noi li chiamiamo scritti politici, veri e propri trattatelli scritti per dare consigli al governante in sintonia con quelli che sono gli orientamenti della corrente dell'illuminismo riformatore illuminato, applicare la ragione e applicare anche l'erudizione allo spirito, alla realizzazione delle riforme. Trovate i link, ora qui apro una parentesi, tutti i link che indico sono semplicemente un suggerimento. In realtà tutto quello che io dico qui serve più che a raccontarvi la storia, perché c'è tanto di più, ci sono tante più informazioni, c'è veramente molto, molto altro. ma ecco, vuole essere soprattutto un invito ad andare a vedere le fonti. E per fonti non intendo i libri di storia, a meno che non siano dell'epoca di cui ci stiamo occupando, perché anche i libri di storia certo sono fonte, non intendo le sintesi e i manuali che circolano attualmente, ma intendo proprio i documenti di qualunque genere essi siano. Abbiamo la disponibilità, che non è stata sempre, di consultare, abbiamo la possibilità di consultare un'enorme biblioteca digitale, con testi che non si trovano nelle nostre biblioteche, ma è pur sempre una biblioteca, i testi che non sono stati ancora digitalizzati si trovano nelle nostre biblioteche. Ecco, questo e poi documenti d'archivio, fonti edite e fonti inedite. Ecco, è un trailer, un suggerimento. In Google Libri c'è una voce, informazioni su questo libro, che rimanda e suggerisce altri libri che gli somigliano. Ecco, partendo da quel link vale la pena di esplorare. E qui chiudo la parentesi. Nel file da Carlo in poi trovate documenti di quel dibattito, trovate trattati, trovate il Muratori, ma trovate trattati che riprendono il Muratori e sviluppano il discorso della dannosità economica. Propongono, descrivono un modello di società in cui la festa è regolata per, ecco, è lo slogan dell'epoca, la felicità di tutti. E tra i sostenitori di un deciso sfoltimento c'è anche un papa della metà del Settecento, giurista, tra l'altro, nasce giurista, Benedetto XIV Cardinale Lambertini, e prima di diventare Papa scrive, c'è anche quel link, scrive un trattato sul culto dei santi. Ecco, non dico di andarlo a leggere tutto, per l'amor del cielo, ma diamo un'occhiata, qua e là, ecco. Mettere mano a questa biblioteca è un po' tirar giù i libri, aprire, guardare l'indice, annotarsi la presenza di un filone, di un problema, buttare l'occhio, è così che si lavora. E poi pian pianino tutte le cose andranno insieme. Benedetto XIV, ma anche il suo predecessore anche nel nome XIII, accoglie la richiesta di parecchi sovrani di ridurre il numero delle feste. Sono modeste riduzioni, se vogliamo, ma sono il segnale. Beh, qualcuno lo ha interpretato come un segnale del, e questa è in dubbio, debolezza politica del papato, che è costretto a dire di sì. Ma per quanto riguarda Benedetto XIV, mi sentirei di dire che c'è anche qualcos'altro. Dicendo di sì, in parte, diciamo, realizza una sua idea di riforma. Non è appassionato di devozioni popolari, se vogliamo, è un erudito anche lui. E il Muratori lo ha molto apprezzato per i suoi lavori. D'altra parte, concedendo quei favori, favori che sa, sarebbe molto difficile rifiutare, però ribadisce il concetto che la Santa Sede è solo la Santa Sede, il Papato, una volta di più, quella autorizzata a concedere deroghe. Ecco, ancora una volta il meccanismo si ripropone. Un esempio importante di questa, chiamiamola pure strategia, di Benedetto XIV, che è consapevole della debolezza, oltre che politica, anche economica, del papato in quel momento, è la soppressione del patriarcato d'Aquileia.